Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno a tutti, è tornato il nostro Pensatech e allora uno sguardo al digitale, uno sguardo al digitale italiano questa mattina. Ma prima di tutto i nostri contatti, ci potete scrivere in diretta da Bologna con un sms al 348-7649-289, la mail è diretta @radiocittadelcapo.it da Bologna o chiunque ci stia ascoltando in streaming in questo momento. Per tutti gli altri, ricordiamo che andiamo in onda la domenica anche su Radio Popolare di Roma e il mercoledì su Radio Popolare di Verona. Allora un saluto anche ai nostri ascoltatori romani e veronesi. Per tutti quanti, vi dicevo, i nostri contatti sul web e allora Città del Capo è il Twitter di Radio Città del Capo, quello di Pensatech è @Pensatech con il CH. Oppure c'è su Facebook la pagina di Radio Città del Capo e allora aspettiamo anche le vostre sollecitazioni. Dicevamo, agenda digitale italiana, a che punto sta l'innovazione nel nostro paese, ma soprattutto come stanno quegli organismi che da tempo si è deciso dovrebbero governare questo indirizzo. E allora noi ne abbiamo parlato per molto tempo a Pensatech, che ne abbiamo parlato diverse volte, beh, quello che forse ci colpisce di più è che ne stiamo parlando ancora e di sviluppi forse concreti non se ne vedono, perlomeno direttamente non se ne vedono ancora, ma noi ne vogliamo parlare con Stefano Quintarelli, senatore di Scelta Civica ma soprattutto esperto informatico e presidente del comitato di indirizzo dell'agenzia digitale, dico bene?
Buongiorno intanto a te e a tutti gli ascoltatori, diciamo quasi presidente nel senso che il decreto di nomina non è ancora uscito, lungaggini burocratiche varie.
Ecco, però... Quintarelli, parliamo subito di quello, lungaggini burocratiche, è un po' che si parla di nomine, noi in realtà stiamo aspettando che l'agenzia cominci a lavorare.
Sì, ma in realtà l'agenzia ha cominciato a lavorare, il nuovo direttore generale è stato nominato a fine luglio, è entrato in servizio subito dopo, è inizio agosto, quindi diciamo c'è stato poi il periodo delle ferie, è circa due mesi che è lì e sta dando una grossa mano a sistemare tutte le attività pregresse che erano pending in attesa di essere realizzate, quindi direi che le cose da un paio di mesi a questa parte, da un mesetto e mezzo a questa parte stanno riprendendo bene, ecco.
E allora ricordiamo magari quali sono i temi che sono i più urgenti o comunque quelli che sono all'ordine del giorno dell'agenzia digitale.
Ma allora diciamo ci sono due aspetti questi, innanzitutto c'è una parte di funzionamento interno, l'organizzazione, il personale, tutti gli obblighi di legge che ci sono che non erano stati ultimati e questo quindi è una grossa parte di attività attualmente del direttore, no? Quindi di Alessandra. Perché appunto bisogna prima rimettere in sesto tutte le cose che non ci sono, tutte le posizioni, la pianta organica, poi ci sono tutta una serie di operazioni che venivano dal passato, gare d'appalto che erano state fatte, che erano state iniziate, ci sono tutta una serie di obblighi di legge, ad esempio uno molto importante è l'accordo di partenariato è un accordo che si fa tra i paesi membri dell'Unione Europea e l'Unione Europea, che è la cosa sono i progetti, è l'elenco dei progetti per i quali vengono richiesti degli stanziamenti. Questo è naturalmente un'attività di documentazione e di progettazione molto complessa che è necessaria per avere poi dei fondi assegnati dall'Unione Europea su questi temi. È una cosa veramente mostro, molto corposa e questa è stata la prima cosa affrontata, perché naturalmente prima bisogna avere le risorse, dal direttore attuale. È in ultimazione, lì dentro c'è il piano per la banda larga, per contro il digital divide, c'è il piano per i servizi applicativi, insomma ci sono tante cose che vengono descritte, vengono progettate, diciamo con gli importi, gli oneri da finanziare, la richiesta di finanziamento, quale sarà il ruolo dell'Italia, quale il contributo richiesto all'Unione Europea. Ecco, questa è un'attività molto corposa che è stata la primissima, al di là delle cose diciamo amministrative interne, la prima cosa sulla quale è stato impegnato il direttore.
Mi diceva che è più una questione infrastrutturale, cioè stiamo parlando di portare la banda larga e la banda ultralarga, se non sbaglio.
Stiamo parlando ancora prima di dotazione economica e perché per fare le cose bisogna avere i quattrini, e se non si hanno i quattrini non si riescono a fare, quindi l'attività adesso è stata concentrata su quello. Poi ci sono delle altre cose di infrastrutture immateriali che come sappiamo sono partiti i servizi di fatturazione digitale da pubblica amministrazione, in particolare partita da pubblica amministrazione centrale. Naturalmente ci sono tutte le persone che sono abituate a fare le cose di carta, no? E anche persone di una certa età che non hanno dimestichezza, e quindi c'è un tema di formazione, c'è un problema di adozione. Si sta lavorando, anzi non è ancora diciamo concluso, l'attività relativa all'anagrafe nazionale della popolazione residente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire avere una centralizzazione dei dati delle anagrafi che sono presenti sul territorio, perché purtroppo la comunicazione cartacea richiede tempo, e capitava che ci fossero delle persone residenti, ufficialmente residenti, iscritte in più paesi, in più luoghi, in due posti, e questo magari percepiscono due pensioni proprio perché appaiono al sistema come due persone diverse. Ecco, questa deduplicazione, per fare questo è necessario centralizzare l'anagrafe, centralizzare i dati dell'anagrafe, la centralizzazione è stata disposta, sono state fatte tutte le regole, adesso c'è la fase di implementazione, c'è un servizio che viene erogato centralmente, le amministrazioni pubbliche di tutti gli 8.000 comuni italiani devono sincronizzare i propri dati, anche questa è un'operazione monster. E l'ultimo, ma non ultimo, il famoso sistema per l'identità digitale, che è il sistema unico di autenticazione, un po' diciamo il Facebook login della situazione, cioè il pulsante con cui con una sola credenziale ci si potrà poi accreditare su tutti i siti, e questo è un naturalmente ci sono tutta una serie di questioni anche lì, perché è un provvedimento che deve essere fatto di concerto con tutti i ministeri interessati, quindi bisogna trovare un punto di conciliazione di tutte le istanze di tutti i ministeri. Dopodiché c'è stata una fase prevista di notifica all'Europa, la quale deve tornare a verificare la compatibilità europea, tornare con delle osservazioni eccetera, e alla fine di questo finalmente si può emanare il decreto, cosa che è accaduta mi pare la settimana scorsa, e da lì decorrono 60 giorni per avere i regolamenti tecnici, fare le sperimentazioni eccetera.
Il Presidente del Consiglio ha tornato a parlare di agenzia digitale parlando anche di scuola, insomma c'è il periodo delle consultazioni sulla cosiddetta buona scuola. Lì a che punto stiamo? E l'agenzia se ne sta occupando direttamente?
L'agenzia sta collaborando con il Ministero su un progetto, diversi progetti per la scuola. Diciamo lì sono attività che fa l'agenzia a titolo più consultivo, no? Non ha un'attività operativa aperta in questo momento su questi temi, anche perché appunto la consultazione è in corso, poi dopo della consultazione devono arrivare i provvedimenti.
Mentre per quanto riguarda la formazione delle persone, appunto diceva anche lei, esiste un digital divide, bisogna formare le persone della pubblica amministrazione, ma non solo, che utilizzano queste cose. Su che piano sta lavorando?
Ma allora, il commissario precedente, prima di questo direttore generale c'era un commissario facendo funzione di direttore, aveva avviato uno studio sul fabbisogno di competenze, delle ipotesi di competenze digitali e delle ipotesi di percorso per andare a colmarle. L'assetto è cambiato un po', perché adesso poi abbiamo anche un digital champion che è Riccardo Luna, che ha proprio uno dei compiti è quello di fare divulgazione e alfabetizzazione, per cui sono stati fatti dei protocolli con la RAI, no? Abbiamo visto che a Rai 3 l'altra sera c'era Massimo Banzi, no? Che parlava di Arduino, cominciano a spuntare questioni digitali all'interno della RAI. Sarebbe, non si può fare una cosa tipo il maestro Manzi, si chiamava, non è mai troppo tardi, perché all'epoca c'era solo un canale televisivo, no? E quindi o guardavi quello o guardavi quello. Adesso ce ne sono talmente tanti che il problema non è raggiungere e far apprezzare le tecniche digitali e far avvicinare al digitale le persone che già sono motivate. Il problema è andare a prendere le persone che non sono motivate, quelle che restano fuori, no? Le persone che guardano i talk show, che guardano le fiction, eccetera. Ecco, la RAI ha cominciato a fare un'attività di divulgazione, ha fatto già degli incontri con gli autori delle fiction per andare ad inserire e a mostrare casi d'uso di vita digitale, di strumenti digitali all'interno delle fiction, proprio per riuscire a colpire le persone che altrimenti non sarebbero motivate ad informarsi, no? Sul fatto che si può interagire con l'INPS, con la posta certificata, oppure che si possono fare i pagamenti di tutte le utenze, bollette, eccetera, senza andare in posta, ma direttamente dall'home banking. Ecco, questo tipo di cose verranno spiegate grazie all'inserimento all'interno di contenitori che le persone già guardano e su questi sono già stati ingaggiati gli autori proprio per fare questi inserimenti nei contenuti.
Quintarelli, io mi sono già immaginata la fiction sui makers o persone che utilizzano Arduino. Stiamo parlando appunto di esempi di vita concreta.
Sì, sì, no, assolutamente. Cioè, l'idea sarà che il personaggio della fiction X un giorno dirà, ad esempio, ah, aspetta, devo controllare i miei esami del sangue, devo ritirare il referto dei miei esami, della mia radiografia, e gli dirà, fai tempo di andarci oggi? No, ma lo faccio qui adesso, no? È perché le persone non lo sanno, noi abbiamo un 40% di persone che non hanno idea che queste cose sono fattibili, sono all'ordine del giorno. Poi un problema, dal mio avviso, è che queste persone poi si trovano a lavorare dall'altra parte. Vi racconto un caso mio personale, no? Io negli anni scorsi ero spesso all'estero e come tale non riuscivo a pagare la bolletta, il costo delle immondizie andando in posta a versare il bollettino. Per cui parlai con questa società che fa questo nel mio comune e mi feci dare il numero di conto corrente e da allora, sto parlando da 10 anni, ho sempre pagato con bonifico. Poi mi arriva una corrispondenza, una richiesta e mi dice, non risultano pagati gli ultimi due, e dice, no, come no, guardate che vi ho pagato, no, ma lei ha fatto un bonifico, non deve fare il bonifico, deve andare a pagare imposta. E dico, no, guardi signorina, io sono 10 anni che pago con bonifico, no, è una roba assolutamente prevista dalla legge. Dice, no, lei deve andare imposta. E dico, no, non ci siamo capiti, e le ho mandato il pezzo di legge che dice che si può pagare con qualunque forma e che le amministrazioni sono tenute. Quella stessa persona che non è informata, no, è la persona che poi, cioè, non è interessata alle questioni digitali, a trovare delle soluzioni. Quindi quel 40% di persone che non sono interessate, poi ce le troviamo come funzionari responsabili di un processo, sicuramente sarà altrettanto all'interno di questa organizzazione, ci sarà un responsabile che non è motivato e che dice, ma no, continuiamo a fare con la posta che è più facile. Per lui forse.
Sì, è più facile, magari non è accessibile però a tutti quanti. Sì, esatto. L'informazione è fondamentale. Le chiedo, da un punto di vista delle piccole aziende, cosa cambia al di là delle start-up? Quali sono le novità che possiamo già dire ora?
Beh, non mi voglio sbilanciare, ci sono dei progetti, ma cioè, purtroppo, quindi devo dire purtroppo, perché uno come me che è abituato a venire dal privato, lavorare nella pubblica amministrazione è una roba completamente diversa. Cioè, se devi fare una cosa nuova che richiede un cambiamento di una norma, cambiare una norma ci si mette un'infinità di tempo. Nel momento in cui poi devi comprare qualcosa, devi fare una gara richiede 8 mesi. Cioè, per comprare una cosa, o fai acquisti sotto soglia, cosiddetti, che sono acquisti che si possono essere fatti in modo diretto, ma per importi minimi, oppure devi fare delle gare. Preparare una gara ci si mette mesi, 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 anni in certe occasioni, no? A seconda delle dimensioni. È veramente una cosa frustrante perché è abituato a fare le cose e deciderle e farle, no? Però naturalmente ci devono essere tutti i meccanismi di garanzia per assicurarsi che non ci sia malversazione, uso di fondi a favore di amici, eccetera. È tutto veramente molto complicato, per cui non mi voglio sbilanciare oltre rispetto a cosa, perché poi sono cose che non possono avvenire, strutturalmente non possono avvenire nell'immediato. Carne al fuoco ce n'è già tanta. Il sistema pubblico di identificazione è una cosa che abilita il cambiamento di tutti i sistemi informativi in un modo sostanziale, cioè, e come questa ce ne sono altre di cose in cantiere, ma i tempi naturalmente saranno più lunghi.
E allora le chiedo, visto che di carne al fuoco già ne abbiamo elencate diversa, le scadenze, possiamo dire, insomma, pensate che ha iniziato 2 anni fa parlando di agenda digitale, stiamo parlando ancora di agenda digitale, possiamo dire ad esempio l'anagrafe centrale, quindi l'identità digitale, quando possiamo poterla vedere nel concreto?
Allora, il sistema pubblico di identificazione, cioè questo che viene chiamato identità digitale, io credo che a inizio dell'anno prossimo, anzi non è che credo.
Inizio 2015?
No, assolutamente, nel senso il decreto, come dicevo, è stato firmato questa settimana, tempi di registrazione, eccetera. Immagino veramente inizio della, poi 60 giorni prevede la legge, immaginiamo che in mezzo c'è Natale, la Befana, per cui i giorni solari saranno un po' di più, però cominceranno le prime sperimentazioni, le prime messe in opera. Poi c'è un tema, che tutti i comuni dovranno implementare questo, e qui noi abbiamo il titolo quinto della Costituzione, e non è che dal centro si può imporre di fare una cosa, si può caldeggiare di farla, determinare come deve essere fatta, e poi devono essere gli enti locali, devono essere le società di servizio a farlo, no? E quindi occorrerà anche, io spero, aumentare una pressione da parte della domanda per fare come il rompiscatole che ho fatto io, dicendo a quella signora: guardi, io voglio pagare col bonifico perché è un mio diritto. Ecco, io voglio autenticarmi con questa cosa perché è un mio diritto, e quindi fare pressione sull'amministrazione in modo tale che poi adottino le cose che sono previste centralmente.
Quinterelli, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Stefano Quinterelli, prossimo, abbiamo detto, presidente del Comitato di Indirizzo Strategico dell'Agenzia Digitale Italiana. E allora staremo a vedere appunto se le scadenze che ci ha accennato Quinterelli verranno rispettate. Sicuramente noi qua pensate che seguiremo la questione. Ma non siamo solo noi italiani a lamentarci su come vanno le cose con la digitalizzazione. E infatti anche negli altri paesi europei c'è qualche problema, soprattutto quando si parla di sperimentazioni che non sono arrivate a buon fine. Allora ce ne ha parlato una nostra abbonata che in questo momento vive in Olanda, Annalisa Pellizza, ha lavorato per diversi anni nella regione Emilia-Romagna e in questo momento invece ha una borsa europea di ricerca, una borsa Marie Curie appunto in Olanda, dove si occupa appunto di rapporto tra informatizzazione della pubblica amministrazione e come cambia il rapporto tra la pubblica amministrazione e tra i livelli delle pubbliche amministrazioni e tra la pubblica amministrazione e i fornitori privati, appunto con il passaggio alla informatizzazione. Lei stessa ci ha parlato di progetti falliti in Olanda su questo piano, che stanno costando molti soldi allo Stato olandese dei Paesi Bassi. E allora sentiamo Annalisa Pellizza, appunto intervistata ieri via Skype.
La commissione è stata istituita nel 2012, dopo che alla fine del 2011 un atto del Parlamento, che si chiamava Agenda per il futuro della ricerca, ha stabilito che doveva essere creata questa commissione per verificare cosa stava succedendo nell'ambito dell'informatizzazione della pubblica amministrazione, poiché qualche anno prima, già nel 2007, cominciarono a uscire delle voci attraverso sui media, per cui sembrava che la pubblica amministrazione, che i processi di informatizzazione della pubblica amministrazione perdessero da 1 a 5 miliardi all'anno in progetti falliti. È stata istituita per investigare all'interno di 7 progetti, di cui 6 appunto falliti e uno di successo. E questi progetti sono la modernizzazione dei registri dei dati civili, dei dati personali, il dossier elettronico dei pazienti, un sistema di controllo informatico di un sistema di tunnel che sta nel sud dell'Olanda, in Limburgo. Un sistema di emergenza per gli enti che si occupano delle urgenze, quindi dalla polizia alle ambulanze, la carta dei trasporti pubblici, che qua si chiama OV, che praticamente è richiesta a chiunque per viaggiare su qualsiasi treno, su qualsiasi autobus in Olanda. È un sistema che integra diversi database e diciamo, per l'utente finale si tratta di fare un check-in ogni volta che entra in stazione, fare un check-out ogni volta che esce dalla stazione e l'importo viene automaticamente scalato da quello che c'è nella carta. Il sesto caso è un caso di successo che si occupa della missione, della registrazione dei veicoli e di tutte le loro componenti lungo tutte le fasi di vita di un veicolo. E il settimo progetto è quello che da noi diciamo, si chiama ufficio di collocamento, cioè una serie di servizi che vengono forniti alle persone in cerca di lavoro o che hanno bisogno di assistenza sociale.
Quando si parla di progetti falliti, è perché sono in ritardo o perché proprio sono morti, non andranno più avanti?
Ecco, questo è stato uno dei grandi dibattiti all'interno della commissione, perché diversi attori sociali proponevano diverse definizioni. Per alcuni si trattava di progetti che avevano ecceduto il budget iniziale. Quindi, con questa definizione, praticamente tutti i progetti infrastrutturali in Italia come in Olanda potrebbero essere definiti falliti, e non soltanto nell'ambito delle tecnologie informatiche, ma anche nelle infrastrutture più tradizionali. Per altri si trattava di progetti in ritardo sui tempi di commissionamento, e soltanto una minima parte di questi sono progetti, si parla di un 10%, se ricordo bene, sono progetti che davvero sono stati stoppati, interrotti. La grande differenza, la grande questione è che molto spesso questi progetti cominciano con degli obiettivi, possiamo dire che cominciano sotto un cappello, ma nel corso del loro sviluppo magari abbandonano gli obiettivi iniziali e ne acquisiscono degli altri. Questo da una parte è dovuto al normale processo legislativo, per cui quando il Parlamento approva delle leggi, queste leggi spesso hanno un effetto retroattivo sui progetti che sono già in corso. Questo, per esempio, è successo con il caso Verk.nl, che è appunto questo portale per il lavoro. Dall'altro lato, anche i fornitori hanno un grosso ruolo in questo, perché, come dire, soprattutto qua in Olanda i fornitori hanno un ruolo di consultancy, cioè di progettazione, non soltanto di esecuzione. Questo significa che sono gli stessi fornitori che decidono le funzionalità da implementare nel sistema, e spesso queste funzionalità sono, nel corso del tempo cambiano rispetto a quelle originali. Naturalmente questo ha dei vantaggi per i fornitori, perché se si tratta di creare nuovo lavoro per i fornitori, nuove commesse, e porta a sfuggire di mano questi progetti. C'è un'espressione che è molto usata nell'ambito degli studi sugli appalti, si chiama scope creep, cioè uno slittamento della funzione del progetto da quella che era quella originale.
Sono tutti progetti nazionali. Ti faccio due esempi di paragone. A Bologna da qualche anno c'è l'obbligo di iscrizione online nelle scuole ed è un progetto che pare stia andando molto bene. Dall'altra parte c'è il progetto nazionale, sempre per parlare di scuola, dei registri di classe digitali, e quello invece pare essere completamente fallimentare perché si sta rimandando di anno in anno l'obbligo di inserimento nelle scuole, quindi qualcuno ce l'ha e qualcuno no. In questo caso funzionano meglio i progetti territoriali?
Conosco questo problema in Italia, non è un problema che si ripropone in Olanda, perché l'Olanda è un paese talmente piccolo che non può essere paragonato con l'Italia. È un paese che può essere dove ci sono delle province, ma non hanno un ruolo di intermediario in questo tipo di progetti come possono avere le regioni o i comuni in Italia. Quindi sono tutti progetti nazionali qui, sì.
C'è la speranza comunque che questi progetti poi rielaborati vadano avanti, vadano a buon fine?
Quello che questa commissione ha marcato è che questa speranza non c'è più. Perché?
E così Annalisa Pellizza ci spiega come anche in Olanda le cose non vadano benissimo. Sul nostro sito poi troverete anche l'intervista integrale, perché con lei abbiamo ragionato anche sulla questione dell'identità digitale, uno dei temi appunto che si sta inserendo in Olanda e di cui ci ha parlato anche Stefano Quinterella poco fa. E allora la nostra puntata di Pensatech oggi finisce qui.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us @pensatech.